Allora, buonasera, benvenuti. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Ernestina Pellegrini. Luciano Zampese purtroppo. Luciano Zampese purtroppo, autore del libro, anche lui, su Luigi Meneghello, Sono donne, non può essere presente perché è il figlio che non sta bene. Luigi Meneghello, sentite qualcosa? Nato a Malo nel 1922, morto a Tiene nel 2007, ha vissuto per molti anni in Inghilterra, a Reading. La sua prima opera, Libera nostra Malo, nel 1963, è ormai considerata dalla critica uno dei maggiori libri del secondo Novecento italiano. Del 1964 è il romanzo Piccoli Maestri, che narra le vicende minime di un gruppo di partigiani, antieroi vicentini, tra cui l'autore, il libro uscì in edizione riveduta nel 1976. Altre sue opere sono Pomo Pero, del 74, Fiori Italiani, del 76, Lo 7, 1988, Il Dispatrio, 94, Il Turbo e il Chiaro, 96, La Materia di Reding e altri reperti, 97. Ernestina Pellegrini, che è qui accanto a me, insegna letteratura comparata all'Università di Firenze. Ha curato il primo volume delle opere di Claudio Magris nei Meridiani Mondadori, 2012. A Meneghello ha dedicato altri due libri, Nel paese di Meneghello, 92, e Luigi Meneghello, 2003. Angela Giuntini è un'insegnante internazionale di italianistica e attrice di teatro. Ha lavorato con vari teatri e anche con uno diretto da Orazio Costa. Il titolo del libro, Solo donne, è di Meneghello. Lo decise la mattina del 3 maggio, il 3 maio, il famoso 3 maio. Io chiamai Meneghello al telefono per invitarlo a leggere, per non dimenticare, il giorno 3 maggio. E lui mi disse, non conosco questa data, se non me la pronuncio correttamente. Io ho passato una settimana di delirio e finalmente mi è venuto in mente che poteva essere un'altra cosa. Allora ritelefonai e dissi, può venire il 3 maio? E lui disse, finalmente ha capito. Quindi la mattina del 3 maggio del 2006 a Firenze, dove era venuto per un incontro appunto a leggere per non dimenticare, quando parlò con Ernestina Pellegrini, un po' sul serio e un po' per divertimento, venne l'idea di fare un'antologia da via dei ritratti femminili presenti nelle sue opere. Il progetto, dopo la morte dello scrittore, è rimasto come sospeso per diversi anni, finché la lettura di una monografia di Luciano Zampese, che oggi appunto è assente, dedicata a Meneghello, ha convinto la studiosa Pellegrini di aver trovato finalmente un compagno di strada con cui rimettere in moto il tutto. Che fortuna conoscere le donne! Sanno le cose, scriveva Meneghello nel Dispatrio. Da un mite impero femminile, scoperto in tenera età con le amorose degli anni del liceo prima, con le partigiane poi, irrompe il mondo extra malo e si arricchisce via via di donne circi, maritate, moderne, ma il prototipo di donna moderna era Simonetta, la partigiana più graziosa del secolo, quel faro di femminilità e complicità che incontriamo nei Piccoli Maestri, insieme alla Marta, all'Arianna, la troschista, la molle, bizzarra, peccaminosa. Tutto questo mondo regge però su un architrave ovviamente femminile, K, un'iniziale puntata con cui Meneghello menziona nelle sue opere la moglie, Kappa, e la forma dell'altare per Katia Bleier, la giovane ebrea sopravvissuta ad Auschwitz, Birkenau e Belsen, compagna di una vita di Meneghello, che era un cattolico romano, ateo e anticlericale. Meneghello scrive per forte concentrazione di immagini, così è venuta fuori l'idea di un piccolo ma prezioso inserto fotografico. Vi è tra scrittura e fotografia una particolare consanguinarietà che tanto affascinava lo scrittore maladense. Sono state inserite nel libro alcune fotografie scattate da Meneghello, fotografo artista, come si definirà con ironia sul retro di una delle sue prime prove fotografiche. Si tratta di una piccola selezione limitata alla città delle donne. Cedo subito la parola, prima che tutto finisca, a Ernestina Pellegrini. Grazie, Anna.
Ce l'abbiamo fatta a far funzionare questi aggeggi infernali. Allora, io devo ringraziare Anna Benedetti infinite volte per aver scelto per oggi, per l'8 marzo, qui a leggere per non dimenticare il libro Meneghello Solo Donne. E c'era qui Anna mi ha fatto il regalo di presentare vari miei libri, ma ricordo che ci fu anche un altro memorabile 8 marzo, anche quello molto vivace, in cui presentammo l'autodizionario delle scrittrici in Toscana, che era uscito per le lettere, in cui c'erano Pietro Clemente, l'antropologo della nostra facoltà, e Vittoria Franco. Eravamo sotto lezioni e fu anche lì una cosa molto movimentata. Ti ricordi, Anna? Ecco, e poi, come già ha detto Anna, questo libro Meneghello sulla donna è stato concepito proprio qui a Firenze, e proprio il 3 maggio del 2006. Ecco, il seme del libro quindi è nato qua, e io e Anna quindi ne siamo responsabili. Il pomeriggio eravamo qua, la mattina dopo, e infatti qui ci sono anche delle fotografie dove si vede proprio quel mitico 3 maggio con Meneghello che firma delle copie dei suoi libri qua. E dicevo, eravamo qua nel pomeriggio con Anna, l'indomani mattina eravamo insieme con Vito e Gigi a vedere la deposizione del Pontormo in Santa Felicita, e lui che aveva una certa resistenza alla mia dispersività per i miei interessi per la scrittura delle donne, e così a un certo punto ha detto: ma perché non fai un'antologia delle figure femminili nelle mie opere? Poi ci ha pensato un po' e ha detto: ti do già il titolo, Solo Donne, e così il libro poi alla fine è stato concepito, ma è rimasto, come diceva Anna, sospeso perché purtroppo improvvisamente dopo un anno Meneghello se ne andò dall'altra parte, e il libro quindi non è nato, è rimasto in una specie di incubatrice, e a me sembrava senza di lui che non mi interessasse più metterlo nel cantiere, quando poi lessi, ma tanti anni dopo, nel 2014, questa monografia di Luciano Zampese, che insegna linguistica all'Università di Ginevra, una monografia che si intitola Le forme dei pensieri, e allora io capì subito, lui è veneto, di Tiene, io capì subito di aver trovato un altro compagno di strada con cui riprendere il progetto. E così è nato SD, perché io e Luciano lo chiamiamo così, cioè è nato come in una specie poi di esaltazione, di febbre creativa, come quando le cose stanno ferme da qualche parte e poi riprendono vigore, riprendono sangue. E io credo che questo piacere che noi abbiamo provato nello scrivere questo libro in una specie di volta e risposta critico per me, mandandoci pezzi, sia rimasto un po' anche nella struttura, nello stile con cui questo libro è stato scritto. Non sta a me dirlo, ma insomma quando Magris l'ha presentato anche lui come Anna, generosissimo, il 26 gennaio per la Galleria Olimpica a Palazzo Fissino a Vicenza, lui ha parlato proprio di racconto polifonico, di racconto critico polifonico, perché in questo libro siamo in fondo tre ad averlo scritto, naturalmente la spina dorsale sono le meravigliosi i ritratti femminili fatti da Meneghello, perché l'intento era quello di creare come un museo, una pinacoteca, una galleria di quadri, infatti l'abbiamo diviso per sezioni, bambine, madonne, paesane, il circolo familiare, delle zie, delle nonne, delle cugine, e poi c'è un capitolo dedicato alle paesane con le balie, le contadine, e poi un capitolo dove ci sono le partigiane, che noi abbiamo chiamato le donne di spade, ma che non contiene queste donne di spade come nelle carte dei tarocchi soltanto le partigiane, ma anche donne che hanno un po' delle amazzoni, chiamiamole così, del nostro Novecento, che la corazza però se la sono costruita dentro, no? In maniera un po' difensiva. Ecco, e allora in me sempre più però cresce la sensazione che questo sia un libro anche difficile da presentare, e allora mi si era pensato anche con Zampese, purtroppo non è qui, di affidarci a una specie di spettacolo, chiedendo ad Angela, alla amica, collega, straordinaria attrice Angela Giuntini, che più volte qui è venuta al ciclo Diana Benedetti, di fare una specie di spettacolo per intrattenervi. E qualcosa voglio dire per introdurre e commentare in maniera sintetica questi ritratti di donne, ma poi naturalmente vogliamo che al centro oggi ci sia Meneghello e le sue donne. Infatti il libro si apre con un'epigrafe, è come entrare in una specie di bolla, un'epigrafe che dice così di Meneghello: lo so che siete fantasmi voi donne, esclamò alzando gli occhi al soffitto, ma che cosa ci posso fare io? E allora, per farvi capire il tono e la piega del libro, basterebbe forse ricordare che in uno dei grandi volumoni delle carte, che Meneghello chiamava il suo retrobottega, perché sono cose che lui ha pubblicato quando aveva già pubblicato i suoi capolavori, sono carte che erano rimaste nel suo laboratorio letterario, se vorrei farvi una citazione sola, che è quella dove Meneghello immagina, fa un'aerea fantasia di una squadra di calcio, una squadra di calcio tutta composta di grandi donne, vi cito: Eva in porta, Anita Garibaldi, Penelope, Santa Teresa, come pareva spassoso, come eccitante, come eccitava l'idea di Giovanna d'Arco in ala e Sacco centravanti. Ecco, questo per farvi capire un po' anche il tipo di frammenti, ma sono tante le corde che la pinacoteca dei ritratti femminili tocca, mi ripeto, con il suo straordinario stile. E poi questo libro, lo diceva anche Anna, è un libro da sfogliare, è un libro da vedere perché ha tante fotografie. Alcune sono dell'album di famiglia che ci sono state messe a disposizione dai nipoti di Meneghello, ed era veramente bellissimo trovare tutti i personaggi di un libro, quelli della nostra Malo, la zia Adele, lo zio Dino, la cugina piccola Flora con il cane Bobby, qui lo vedrete nella una di queste fotografie. C'è un commento di Meneghello in Pompero proprio a questa fotografia, c'è la bambina Flora e il cane Bobby, tutto in questo una sedia, e in un frammento di Pompero lui dice così, la commenta così: c'era una foto, vediamo quando poi capita, c'era una foto, cioè il cane Bobby, con la Flora, la cuginetta di 3 anni, tutte e 2 in posa sulla stessa sedia. La Flora, lei spettinata, con un gran nastro in testa, spinosa, lui tutto fiero di farsi la fotografia. La gente diceva: qual è Bobby? Ma solo per scherzare. La Flora non somigliava affatto a un cane. Nella foto il suo visetto allucinante ne aveva del sugo, una volpicina piuttosto. Prima o poi, se ci fa capitare, c'è quella della bambina sulla sedia.
Bene, te lo dico.
Sì, allora, poi dicevo, ci sono queste foto di famiglia in cui riconosciamo tanti personaggi delle opere maggiori di Meneghello, dicevo, la zia la monestellina, lo zodino e altri.
La bambina vulcana.
Eccola, che questa qua, una volpiscina piuttosto. C'è chi è Obi. E poi ci sono anche tante fotografie e anche provini presi da un fondo speciale di fotografie di Meneghetto, artista fotografo. Per esempio, perché lui voleva fare il fotografo, ci sono le fotografie degli orfanelli dietro un filo spinato, c'è una bambina, quella che si vedeva prima sulla scala, con i ragazzetti che si arrampicano dietro di lei, prima c'è un bambino solo, poi due, poi tre. Sono tre foto che noi abbiamo messo in sequenza, vedete, sembra quasi un racconto di della nostra madre. E allora, dicevo, nel libro c'è questo scoop, vero e proprio scoop, siamo riusciti a trovare in un archivio questo fondo di Meneghetto, fotografo, artista, lui voleva diventare bravo, fare il fotografo invece di Walla Lattig, che era il suo fotografo preferito. E allora abbiamo poi lavorato su questo mondo immaginario, fictional dello scrittore, però anche su un piano biografico e storico, cioè abbiamo trovato alcune foto che sono veramente hanno una funzione di documento, che provano anche tante sue relazioni anche durante la fase della resistenza col Partito d'Azione sull'Altipiano d'Asiago. Però alcune foto che non abbiamo trovato non le abbiamo messe perché non funzionavano, sembravano, cioè come rovinare il sortilegio letterario. Per esempio, noi si è trovata una foto vera delle una foto bruttissima di tre donne, le tre grazie maladensi, che sono come lui chiamava le vittoriette, sono delle saccagnate vittoriette, le chiama le australopiteco sorelle, sono personaggi da cronaca favola che andavano, ora vi leggo il brano, in cerca di stecchie, di radicchie, di viole, di lupe e di lupi, di mano. Allora vi cito il passo che è molto bello e non vedrete la fotografia che avrebbe rovinato tutto. Vidi le vittoriette, erano tre, scendevano da un tratto di costa amabilmente alberato, una si appoggiava a un bastone, alta forse un metro, un'altra aveva in mano alcune viole da portare alla Madonna e aveva un ginocchio malandato, la più loquace era Valva, due molto sorde, tutte e tre ridevano dolcemente, erano a passeggio, passeggiando raccoglievano stecchi e bruscandoli con le mani nodose, la più vecchia 94, la piccola 86, l'altra in mezzo, vittoriette di favola, nutrite di radicchi, la mezzana teneva per mano la maggiore era in sopei, che sono delle scarpe un po' particolari, la minore curava le PR, buona Pasqua, auguri, auguri, fatti gli auguri, negoziavano piccoli dirupi pallottando, si capiva poco, ma dicevano cose, non chiacchiere, messaggi da specie a specie, australopiteche sorelle, Tom Brown, come vi dicevo, molto, molto bello. Insomma, questo libro ha, mi dicevo, in fondo tre autori, Meneghetto in primis con questi suoi ritratti femminili, che è proprio la voce portante, E poi c'è la comparatista, cioè io che cerca di portare fuori, cioè introduce i brani e cerca di portare fuori, cioè cercando le fonti iconografiche, letterarie, vede cioè come un'immagine letteraria, per esempio quella della ninfa o delle ninfule, come le chiama Meneghetto, con un neologismo, possa partire da un parco del Giorgione e poi arrivare a Monete, la colazione sull'Elba e poi arrivare alla Lolita di Nabokov. Meneghetto fu il primo a recensire la Lolita di Nabokov su Comunità. E poi si arriva a queste ninfule maladensi, queste, oppure alle ninfe che fanno il bagno del Tamigi in un celebre passo della materia di Reking. E poi c'è la voce del linguista, diciamo zampese, che invece porta dentro il testo, cioè fa vedere come sono fatte queste donne scritte, queste donne di parole, fa vedere come escono fuori da un ormai o sull'onda di un tuttavia, no? Quindi un libro che è fatto di voci intrecciate, di voci legate, e spesso fra quello che scrive Zampese Dio non si capisce bene poi chi ha scritto chi, perché quasi ogni singola riga poi l'abbiamo rivista con cesoiuzze e forbicine insieme. Però bisogna dire che probabilmente Merighello anche accettò quest'idea di fare curiosamente questa pinacoteca dei suoi ritratti, perché Pier Vincenzo Ringaldo, linguista padovano, in un'introduzione molto bella al secondo volume di Zoli delle opere, partendo proprio da un capitolo di Bausette, che è il libro sul dopoguerra, aveva detto che così, che le pagine di Merighello dedicate alle figure femminili, lui diceva, sono tra le più belle che Merighello abbia mai scritto, ed aggiungeva, fossi in lui scriverei solo di donne o accompagnato da donne.
Anna, è caduto questo.
Ho accompagnato da donne, e così poi adolescente. Poi Giulio Rezzi, che è un altro linguista che lavorava con Merighello all'Università di Reading, ci scrisse una lettera a me e Luciano, sapendo che si faceva questo libro, e disse: citò una frase di Picasso, come ogni vero artista, io sono prima di tutto un pittore di donne. Allora, un'altra cosa, facendo queste ricerche per archivi, a un certo punto si è creata un'ipotesi, cioè un'ipotesi che Merighello lavorasse per sistemi, cioè quindi facesse delle proprie liste di personaggi da poi inserire nei suoi racconti. Così è stato, perché all'Università di Reading, dove ci sono depositate alcune carte di Merighello, lì ha scritto i piccoli maestri, si è trovato, e nel libro c'è la riproduzione del documento, proprio un foglio dove Merighello aveva scritto proprio tutti i nomi delle partigiani, Rossolina, la Simonetta, la Natascia, e quindi, come per dire, si fa un'ipotesi critica e poi da un fondo archivistico viene fuori una risposta, no, anche a queste nostre ipotesi. Quindi è stato, come vi ho detto, un lavoro esaltante. E poi, sempre per questa ricerca, a un certo punto io dissi che mi sarebbe piaciuto che venissero trovate delle foto di Nadia Setti, anche qui ci sono, credo, in questa carrellata di immagini, alcune immagini che la ritraggono. Nadia Setti era una, leggeremo poi il brano, una partigiana trasformista, straordinaria, un po' Macari, dice Merighello, e non si sapeva dove andare a trovare queste fotografie. All'Istituto Storico della Resistenza c'erano tante foto di Merighello partigiano, ma nessuna di Maria Setti. A un certo punto, da dei parenti, fortunatamente ritrovate, abbiamo trovato tre foto, e queste tre foto sono veramente particolari, non sono tre foto qualunque. Cioè c'è Nadia Setti, la partigiana trasformista, in costume da bagno, con le scarpone di staffetta, che balla, che salta sullo stelvio innevato. Poi c'è un'altra foto di Maria Setti che ha in mano un'aquila reale. Insomma, capite che a quel punto io e Luciano ci siamo detti: finiamo la ricerca, perché siamo un po' spaventati. Sembrava veramente di essere quasi teleguidati, se ci voleva trovare un documento, e lo trovavamo. E poi c'è una domanda, ecco, che prima di passare a fare questa specie di lettura a due con Angela Ciuttini, c'è una domanda che mi sono fatta a lungo: perché Merighello avrà pensato questo titolo, Solo donne? Certo, non è facile da dire, però si possono fare delle congetture o delle fantasie. E allora, siccome lui amava moltissimo la scrittrice inglese Jane Austen, allora io penso che lui avesse in mente un brano dall'Abbazia di Northanger, che è un libro del 1818, ve lo cito. Quanto alla storia vera e propria, la storia seria e solenne, non riesco a trovarla interessante, scrive Jane Austen. Ad ogni pagina litigi di papi e di imperatori, guerre e pestilenze. Gli uomini in genere sono di buoni a nulla, e le donne praticamente non ci sono mai. È una noia terribile. Allora, poi mi piace fare un'altra fantasia oggi, cioè che Merighello pensasse a quel titolo anche perché avesse presente un film di Fellini, che del resto a lui piaceva moltissimo, Fellini, che è la città delle donne. E nell'introduzione a Sodonne io e Zampese facciamo riferimento a Fellini, ma non alla città delle donne, ma alla scena della soffitta di 8:30, cioè a quel luogo mitico e un po' segregato con quella splendida scena finale della passerella, cioè con le donne che scendono le scale un po' belle, un po' brutte, piccine o gigantesche, con penne, lustrini o pellicette varie, gioielli e trucchi esagerati, insomma donne feticcio, oscuri oggetti del desiderio. Ma chissà se Meneghello ha guardato, mi chiedo oggi, anche alla città delle donne di Fellini, questo film che ha fatto discutere molto per la prospettiva misogina. E a un certo punto del film, certo voi lo ricordate, c'è Mastro Ianni Snaporaz che si trova in mezzo ad un convegno di femministe e poi si trova perfino davanti al tribunale delle femministe, no? E poi c'è quel grande, la scena molto bella del grande Luna Park erotico della città delle donne con quella mongolfiera a forma di donne, però ci sono poi anche le batterie delle bambole di allevamento, c'è cioè il castello, la stanza, che è il suo doppio e che si chiama, direi con quasi tracotanza plautina, Cazzone, e Mastroianni Snaporaz va a correre dietro i suoi fantasmi, dove la donna è in una maniera un po' buffa e naif, quasi enigma, è un'alterità assoluta. Però mentre Fellini, io direi, esplora il caos del femminile con scene che fecero arrabbiare moltissimo Adele Candia, Adele Candia che reagì alla proiezione del film, forse lo ricordate, con un secco: no Federico, le donne non sono concime per i tuoi vizi. Ecco, Meneghello invece con le sue figure potenti ma al tempo stesso leggere, figurine che hanno una grazia quasi settecentesca, esplora piuttosto le armonie del femminile. Allora, mi piace pensare che la lettura di Solo Donne dia a voi, che ora faremo, quasi la sensazione di una visita guidata in questo cineceo. Abbiamo le bambine maladensi, abbiamo dette le cavre, abbiamo la pallida Sidonia, abbiamo il sedere, cioè chiamato il cesto, dell'Antonia, una bambina dell'asilo, spiato dal buco della serratura, naturalmente da Gigi bambino, e poi abbiamo le Lolite, ma abbiamo anche le catecumene con i loro scialletti e anche il primo della messa in mano, e poi ci sono le Clorinde partigiane con la P38, dice Meneghello, e poi ci sono le zie che sono rimaste zittelle, che si chiudono in casa con i loro catenacci. A noi ci piaceva ricreare con questo libro questa soffitta recinto, no? In cui si snoda questa passerella di donne. E ogni capitolo ha, a me sembra, una sua atmosfera, una piega stilistica particolare. Per esempio le paesane, nelle paesane troviamo le filandiere o le serve, le domestiche, le balie, ed è un capitolo che ha inevitabilmente una piega più sociologica. E io a quel punto mi sono trovata anche a rispoderare alcuni strumenti vintage del mio passato protofemminista. E D'Angela Giuntini verrà a letto questo passo delle filandiere che è molto bello. E poi c'è il capitolo Madonne. Il capitolo Madonne è il più aereo, è il più metafisico, c'è la Madonna di Santa Libera, un affresco nella chiesa del paese, ma c'è anche Katia, la moglie, che cuce come in un quadro di Zurbaran, la casa di Nazareth. E poi c'è la Cattinella, cioè quella donna di servizio che ha perduto il figlio partigiano Zampa, ucciso dai tedeschi a Mangazonta. E poi ci sono delle madri che piangono, delle madri del paese che piangono sulla tomba del figlio e discutono fitto fitto in dialetto con Dio, e sono delle vere pietà michelangelesche di stampo maladense. Con Sodonne abbiamo quindi ricostruito questo cineceo tascabile. E c'è una tradizione di libri che non voglio farla lunga o essere noiosa, ma in cui si può inserire questo cineceo di Meneghello. per De Guglielmus Claris di Boccaccio, al Gineceo di Pilio Ceronetti. Ceronetti che quando pubblicò la prima edizione delle sue poesie dedicate alle donne, il suo Gineceo per Arenti, ebbe bisogno di nascondersi dietro uno pseudonimo di un autore turco. Cioè aveva bisogno di questa turcheria estetica perché si vergognava di mettere in scena l'aria del suo desiderio. Solo due versi o tre dal Gineceo di Ceronetti, che è proprio alle antipodi dalla leggerezza menegheliana. Cito: in perpetua afflizione giriamo attorno alle mura altissime del Gineceo, ci avvicendammo ai fori fatti nel muro, in silenzio di là era una pioggia di sbigli, l'officina di furie, il Gineceo. Ecco, anche Meneghello ha in fondo la sua officina di furie, il capitolo donne di spare, come vi dicevo, tratta proprio di questo, gli amazzoni con la pistola. E allora vorrei chiudere qui, prima di fare questa cosa, questa cosa da egoio, vorrei chiudere con un pezzo dello Zio Bambino sul triciclo. Vedete che cosa c'entra? C'entra perché proprio per le pari opportunità, ma anche perché c'entra, e ora sentirete perché. Non so, ora vediamo, forse anche se lo ritrovo, non è questo. No, lascio perdere. Era questo? No. Se no passiamo e poi lo ritrovo mentre facciamo, perché qui c'è tutta una serie di fogli che non so mai dove va. Eccolo qua, finito qua giù, negli appendici. Scusate, ma l'assenza di Luciano Zampese stamani mi ha messo a fare tutta una copia e incolla. Allora. Nell'acqua di Malo c'è una specie di sezione che è intitolata Parenti e lì si trova questo Zio Dino. Zio Dino è importante perché è stato il maestro di corteggiamento per Meneghello, maestro di seduzione, cioè gli ha insegnato a snasare, dice Meneghello, snasare le donne. E c'è una foto di lui, bambino, in cui tutto è momentaneamente lampante, la natura teatrale del temperamento del bambino, la compresenza non polimorfa dei genders e la malinconia che sta al fondo di questa esuberanza e spacconeria, ovvero, dice Meneghello, la smorfia di Eleonora Duse. Vi leggo: vorrei leggervi qualcosa su un parente a cui sono molto legato idealmente, il più giovane dei miei zii, Dino. Una paginetta che ho scritto tempo fa è intitolata Ritratto dello zio col triciclo. Veramente nella foto a cui penso lo zio è sul triciclo. Non so se fosse già zio, avrà 5 o 6 anni, forse qualcosa di più. È un pezzo che non rivedo la foto. A 5 o 6 anni è in posa sul triciclo, calzoncini relativamente corti, appena sopra il ginocchio, calze lunghe, berretto con la visiera e una traccia di smorfia che si direbbe di mestizia, non lontanissima dall'angoscia, su una bocca fortemente caratterizzata. Lo zio assomigliava molto, che strano, ma è vero, e in questa foto si vede, a Eleonora Duse. La stessa bocca, la stessa smorfia incipiente, e nell'infanzia dello zio, a quanto pare, la stessa concezione teatrale della vita, teatralmente dolente. Se non che in lui questa disposizione era poi rientrata, ne aveva preso il posto quel suo gusto per la vita fatto di curiosità, di energia, di piacere, di testardaggine, con appena qualche riflesso di attraente malinconia. E soltanto alla fine, in quegli ultimi lacrimosi anni, infiammati dalle detestabili fiamme fredde della morte, l'antica angoscia del bambino, la sindrome del triciclo, era tornata fuori, e con esso la smorfia di Eleonora. Grazie.
Bellissimo. Grazie. Grazie mille.
Allora, se Anna è d'accordo, passiamo a questa lettura incrociata dove sentirete Angela, alcuni brani letti bellissimo da Angela Giuntini. È un duetto, io sarò abbastanza sintetica. Allora si comincia con le bambine, l'ultimo capitolo. Si entra in questo universo brioso di Ibera Rossamano, in questo infinito e avventuroso reame di giochi infantili, nel reame degli infanti e del bambino re, del bambino Dio. C'è un legame possibile per inversione o per capovolgimento innocentizzante con la vita di Aro, come lo diceva prima, bambine come oggetti sacri, come ostensori luminosi.
La norma la prendo io, tu prendi la Carla.
E io prendevo la Carla, ma il segreto ammirava la norma, il pallore della norma, quello sbiancare della pelle all'interno delle cosce. La Carla era una bella tosetta, ricciuta e ben fatta, scura di pelle, cordiale, ma la norma era un molle tranello in cui bramavo cadere. Però prendevo la palla. L'idea di contraddire Pianeta non mi sfiorava nemmeno. Io ero il più giovane e la norma, che aveva forse 6 anni, la più vecchia, e non toccava a me scegliere. E poi mi sarebbe dispiaciuto offendere la Carla, tanto simpatica e volenterosa. E così, nel folto dei rampicanti a metà dell'orto, in una penombra verde subacquea, deposte tra i filari e spade di legno, facevamo le brutte cose con le nostre donne accucciate per terra. Ma con la norma ebbi un'ora di rapimento sublime nello stanzone sopra la cantina, dietro un oggetto che ricordo nelle sue forme essenziali: nido, schermo, tetto, probabilmente un moncone di carrozzeria d'auto. C'erano superfici imbottite di cuoio, tendine di seta col congegno a molla e il fiocchetto per abbassarle sui finestrini senza veli. Era uno dei tanti bizzarri lontani che c'erano lassù. L'avevamo issato sopra bidoni e cavalletti, alto alto a livello con la finestra che dà sui campi. Ci si sentiva come in un saltino, senza la parete di dietro, ma ben riparati dal mondo. Ci arrampicavamo lassù, io e la norma, per giocare, senza accordi preliminari, senza parole. Fui ammesso per una breve ora alla comunione delle superfici esangui, del dolce nodo dove smorivano. Avvengono disinvolti cortocircuiti fra lo sguardo dal basso dell'occhio bambino, alle prese con questi primi e travolgenti innamoramenti, quasi un deamore in miniatura, e il riferimento è al deamore di Andrea Cappellano. Cortocircuiti, dicevo, fra l'occhio bambino e la fitta tramatura invisibile di echi e di rimandi letterari, dagli altri al Dante della vita nuova.
Quando Bruno Erminietto amava Adriana, l'amata veniva qualche volta in visita a casa sua con i genitori. La mettevano a sedere sul sofà, bionda e vaporosa come una bambola. E Bruno Erminietto montava al suo fianco sul sofà e faceva peraro. Si fa peraro mettendosi con la testa in giù e le gambe per aria. E così, capovolto e tutto rosso in viso, Bruno Erminietto corteggiava il suo amore in figura dell'albero del pere. L'Adriana, come la Marcella, l'amavamo tutti. Che in segreto, con furiosi ossoni e selvatiche dimostrazioni esterne di ostilità. Ma nessuna donna, credo, fu mai tanto amata in paese e da tanti e così fulminiamente come la pallida Sionia. Io avevo una squadretta di calcio di cui era padrone e capitano, perché il pallone era mio. Il sabato avevo in paese la Sidonia e la domenica, tornando alla messa ultima, mio zio Dino mi domandò con chi giocavamo quel giorno. Dissi che avevo sospeso la partita perché avevo mezza squadra innamorata. E della stessa donna, aggiunsi gravemente. E ostia, disse Dino, e chi sarebbe questa vampira? Glielo dissi che era una di Vicenza, arrivata appena, e Dino capì ed ebbe la finezza di non domandarmi altro. Amai la Sidonia come era giusto amarla, subito e senza condizioni, con come cosa venuta da Vicenza a Milano a mostrare come era un miracolo. Altri la corteggiavano più volgarmente. Savaglio rubava il posto al suo fianco camminando sul marciapiede e cantellava: «Sidonia, voglio andare con te in Patagonia!» Questi insoffribili estroversi. In Patagonia. Savaglio una le cantava e una le pensava. Eccolo che riattacca. L'italiano non ci stette a pensar su, se la prese per la mano, la condusse lontano sotto un albero laggiù. E poi cosa farebbe l'italiano? Io dico che dovrebbe mettersi a sedere su una pietra, ci devono essere laggiù, perché le gambe non lo tengono in piedi, e cercare di sopportare il fluido che esce dal viso di questa donna, restando seduto. La Sidonia era venuta a stare un po' in paese da sua zia e partecipò con noi ad alcune cerimonie vestita da piccola italiana. Stava bene in divisa, pareva ancora più raffinata, con quei capelli castani e lisci raccolti nella calzetta di seta nera che le piccole italiane si infilavano in testa.
Molto brava.
Spesso vengono in paese da fuori queste bambine civettuole, stravaganti, marcate per classe sociale e per comportamenti moderni, come da Sidonia, ma anche come da Giulietta, che è una bambina del passaggio, nipote di uno dei dottori, bruna, moderna, piccante, una bambina scompiglia visceri, dice Meneghello, che a scuola, facendo cadere una matita, riesce a vedere le gambe, rimanendo fulminato. Era pallida sopra l'elastico che fermava la calza nera, aveva riflessi azzurro, carne scompiglia visceri. C'è la competizione fra i sessi, già così piccoli, prove di lotta, impari, prime avvisaglie della pericolosità del femminile. Per esempio lottare con le cugine, la Flora e la Este, ben più alte di Cici, le due marfise, baruffe in stile femminile, gli tirano forte il ciuffo con un commento: per fortuna le donne non sanno veramente fare la lotta, se no staremo freschi, è la natura stessa che provvede a bilanciare i suoi mostri, guai se da Vipara non fosse orba e da Soramandola sorda come una campana. In alcuni frammenti di Libera Rosamando si mostra la capricciosità e l'autorevolezza del clan delle bambine, le cosiddette grande, le grande, nonché si narrano gli sforzi mimetici del piccolo Gigi che vorrebbe essere come loro, fare parte del clan.
Andavo e tornavo da scuola con mia cugina Este, che era una delle grande, non importante come la Pozzano, ma poco meno. La Pozzan si fermò davanti al Caffè Nazionale e le grande attorno. Ci mettiamo in cerchio sul marciapiede. Allora stiamo arrabbiate con l'amantiero, disse la Pozzan. Con l'amantiero, dicevano le grande, arrabbiate con l'amantiero. Poi andavamo tutti a casa a mangiare. Siccome io solo, tra le grande, ero piccolo e maschio, non avevo niente da dire, niente di speciale da fare, soltanto stare arrabbiato con l'amantiero. E ci misi il massimo impegno, benché nessuno mi controllasse. Le grandi erano in 9, 8 arrabbiate con l'amantiero e l'amantiero. In verità non si occupavano molto di me. Io ridevo quando ridevano loro e quando facevano la faccia seria la facevo anch'io, anzi, un po' troppo qualche volta. Che cos'ha quello lì? Gli viene male? Diceva la mia cugina Este. Non parlavano mai direttamente a me, ma solo per procura da Este. Io spianavo in fretta la faccia e loro tornavano a confabulare. Quando poi avevano qualcosa di veramente segreto, dicevano a Este di mandarmi via e parlottavano fra loro mentre io aspettavo in disparte. Stetti arrabbiato con l'amantiero per molti giorni e quando passava da sola sull'altro marciapiede con lo scialletto nero stretto attorno alle spalle e un'espressione rattristata e dignitosa sul viso, io in mezzo alle grandi sentivo un gradevole senso di complicità e cercavo l'occhio della Este o della Pozzana per rassicurarle della mia intransigenza. Quelle non danno segno di nulla. Un giorno la banchiera uscì in mezzo alle altre e ci avviamo tutti insieme. Provavo un vivo senso di tensione. tanto più spiccate, perché le formidabili grande sapevano nascondere bene i loro veri sentimenti. Parlavano del più e del meno, e l'amantiero partecipava alla conversazione, agli scherzi. Ora si brava a pensare. Invece in piazza si salutarono e tutte andarono via per conto loro. Appena possibile chiese all'Este: «Este, noi siamo arrabbiati con l'amantiero, eh?» E l'Este mi disse: «Taci, sprotone, cosa vuoi sapere tu?» Mi resi conto che ero rimasto io solo a stare arrabbiato con l'amantiero. Le grandi avevano tradito la loro stessa causa con una frivolezza quasi incredibile.
E ora si entra nel capitolo, nella zona delle Madonne. Sono personaggi del paese anche loro, vivono nelle chiese. E in Libera Nostra Nuova lo scrittore affaccia la Madonna della Maternità, che è un affresco di scuola giottesca della seconda metà del Trecento e che si trova nel santuario di Santa Libera. Lo sguardo che la contempla è quello stuporoso, pieno di stupore di un bambino. Tutta rosa la Madonna, con le mani a sorreggere la pancia gravida, gli occhi prospiti e lieti, un po' terrena e un po' ultraterrena, un essere fuori dalla necessità.
Vivevamo sotto il segno della necessità e l'immagine della Madonna in castello mi sembra che abbia più senso da questo punto di vista. Placida, florida e robusta, questa donna incinta è il simbolo più appropriato di ciò che può sperare una comunità di Lourdes. Giocando in castello qualche volta, se venivo a trovarmi in chiesa da solo quando non c'era nessuno, andavo a guardarla e le domandavo: «Cosa pensi di te?» Lei continuava a fare quella specie di sorriso, con gli occhi prosperi e lieti. Ora so che pensa soltanto: «Fuori dalla necessità ci sono io».
Fra le Madonne c'è pure la moglie Katia. Katia, sopravvissuta con pochi altri della sua famiglia al campo di concentramento di Belsen, scrive Benevento, la cosa più civile che abbia trovato al mondo, scrive nel primo volume delle carte. C'è una lettera inedita che Benevento scrive a Katia il 27 novembre del 1948, mi scrive dall'Inghilterra, e noi abbiamo potuto vedere queste lettere inedite nelle carte private di Benevento appena così inaugurato questo fondo nella biblioteca Bertoliana di Vicenza. Scrive Benevento: «Ti aspetto, Katia, col cuore tranquillo, e vorrei che tu ti sentissi sicura. È l'ultimo viaggio che fai da sola e vieni nella tua famiglia. Era per questo che sei sopravvissuta nella guerra, ed io dedicherò tutte le mie forze a farti sentire che valeva la pena». Ci sono poi delle Madonne contadine, delle pietà, dicevo, quasi michelangelesche in scala ridotta. Uno dei modelli più alti è in passo di Libera Nostra Madre, dalla figura umile, semisacra, della Cattinella. Lei davanti al suo figlio, la foto del suo figlio Zacca ucciso dai tedeschi a Malgazzonta il 12 agosto del 1944. In primo piano c'è l'immediatezza e la qualità della cronaca storia che fa da contraltare all'altro registro che abbiamo sentito finora della cronaca favola, e la messa in luce di un'Italia come paese dei poveri, inseparabili dalle sue nude e sudice architetture di aie, corti, portici, sottoportici, viottole e stalle.
Del santo matrimonio non si potevano fare parodie da ridere, solo da piangere. La Cartinella, sposata in chiesa prima del concordato, fu abbandonata come tante altre dopo la luna di miele e incinta. Era una piccola industria. Anziché maltrattare le sceme che non serve a nulla, stupravano e derubavano le contadine. La Cattinella venne poi da noi a fare la serva per mantenere il bambino che si chiamava Giovanni e portare il cognome di lei. Era piccola e paziente e parlava con le inflessioni del monte. Io eravo di lei, i miei fratelli più giovani del tuo. Dovette sembrargli un mondo strano, pieno di novità moderne e di trabocchetti urbani, i pullò di lana colorata, il cacao delle sorelle, gli strambi giochi, le curiose lezioni, alfa, beta, gamba, svelta. Si affezionò molto a noi, specie a Gaetano, che la tiranneggiava e una volta le impose persino di assaggiare quello che stava facendo a Cucciato di Siara. Lavorava come lavoravano le donne in casa, come bestie, ma non si lamentava. Il suo sogno era vedere suo figlio farsi adulto e sistemarsi e di andare un giorno a stare con lui per rifarsi così almeno da vecchia la famiglia di cui era stata defraudata da ragazza. Gli aveva diventato la madre, lo vedevamo alla domenica, era timido e testardo e non capiva bene la natura dei nostri giochi a cui cercava qualche volta di associarsi. Quando andammo a Vicenza prima della guerra fu praticamente separata dal figlio, tranne nell'estate che si tornava in paese per le vacanze, e in città la sua vita era anche più dura e ingrata. Dormiva in uno slavozzino che grondava umidità, si alzava alle 5, badava alla casa, cucinava per noi, la mamma era fuori tutto il giorno, minestroni quasi rocciosi che si potevano estrarre dalla fondina con la forchetta e brandire in aria. In tempo di guerra si tornò nella casa del mare. Giovanni era ormai un giovanotto. Nel 1944 aveva 19 anni e la cantinella domandava consiglio. Doveva presentarsi il ragazzo? Si poteva lasciarlo andare con questi partigiani con cui voleva andare? Alla fine Giovanni andò con questi partigiani, col nome di battaglia di Zampa. Ed era quel reparto della Magra Zonta la notte del 12 agosto. C'è una fotografia di 15 o 20 ragazzotti in fila davanti al Magra, con le mani in alto, un momento prima che i tedeschi cominciassero a sparare. Giovanni, il primo della fila, in primo piano, sembra stupito, quasi non capisse bene la natura del gioco. Ha un'ecchimosi sul viso, probabilmente causata dal calcio del Magra. La cantinella, che ora abita da sola in due povere stanze quando non è all'ospedale, è riuscita ad avere questa fotografia e la tiene in un cassetto insieme con le nostre. Sul comò ha una fotografia di mia madre, sul muro il quadro incorniciato dei partigiani morti con i piccoli tondi delle teste e i nomi. Tra gli altri c'è il partigiano Zampa, Giovanni Tessaro 1925-1944. Ricorderò sempre la prima volta che rividi la cantinella dopo che ebbe saputo di Giovanni. Fu in fondo al cortile della nonna, vicino alla scala delle sitabuio, dove si nascondevano le armi quando si veniva a passare un giorno a casa, se capitava per disdetta o rastrellamento in paese. Era vestita di nero, enfiata e sfigurata dal mal di denti. E quando la abbracciai non disse nulla e non pianse. Ogni anno, al 12 agosto, va a Magra Zonta, spesso a piedi fino a Schio, prima dell'alba, poi col cane su dai monti. Ascolta i discorsi e depone i suoi fiori.
Poi si entra nel capitolo che si chiama Gineceo, che è quello che forse io preferisco, che si apre con un'epigrafe che dice: sui rapporti familiari più profondi non si può che piangere e singhiozzare, il resto è retorica, è dal primo volume delle carte. Lo scrittore ci introduce in questo suo gineceo familiare, nonne, zie, una grammatica degli spazi, gineceo, harem, monastero, recinti stretti e impenetrabili, il luogo delle donne. Perché, mi chiedevo, si affascina così tanto quest'idea della reclusione con le sue penombre, il corollario doloroso e altero dell'impenetrabilità? Un po' tempio, un po' prigione, un po' corollario. Come sfuggono i confini, come si ribaltano le prospettive. E qui c'è proprio una descrizione, una planimetria della casa, delle donne.
Si saliva per le varie scale di Pietraviva. A un primo pianerottolo, nudo, disadorno, sparuto, non molto bello, un pianerottolo a mattoni con una finestrella inferriata che di nuovo guardava verso qui e da cui salendo ancora si arrivava a un più ampio, dimesso, in apparenza banale luogo a pianta rettangolare. Era la piattaforma madre, meraviglioso crocicchio delle porte. C'era davanti la porta delle camere della zia Elena, da me sentite come un gineceo, l'ho capito quando più tardi ho imparato la parola, il luogo delle donne, la zia, la Flora, la Este, la Maria. Lo zio pareva un po' un ospite, Piero non c'era, era in collegio, Roberto non era nato ancora, e quelle stanze grandi, nude, a mattoni, erano il reame delle donne.
Pensie, ricostruire gli alberi genealogici con questi rami cadetti, case semivuote, madre arcato, un senso come di asserragliata sopravvivenza, chiavistelli, catenacci rumorosi e lenti. La zia Aurelia e la zia Nena in là con gli anni, poi incombono i pericoli fuori dalle rumura domestiche. Piovono rischi sui loro domestici portini, sulle loro preghiere.
La zia Aurelia e la zia Nena, catenacci dappertutto, grandi, lenti, rumorosi, non vedono mai nessuno, non escono mai, mai, mai in strada. Hanno però quello che ci siamo già messi a chiamare il gradimento esterno. Non escono dalla recinta della casa, ma di ciò che accade fuori sanno tutto. Non si crederebbe possibile, ma è così. Hanno l'aia a mattoni rialzata come una piccola terrazza. C'è un muro che circonda il cortile, un portone di ferro, e appesa al muro, alta alta, c'è una campanella appartenuta a un antico loro fratello cappellano, morto da decenni. È una campanella di soccorso. Il filo che servirebbe per suonarla entra per una persiana al primo piano, tirabile da una camera, ma le sorelle non vanno più nelle camere. In ognuno è morto qualcuno. Mezzo secolo fa i parenti stretti hanno smesso di morire. Non ce n'era più. Quando la zia Aurelia decise di andare a Vicenza a un pellegrinaggio, era il suo primo viaggio da 20 anni, prese un tassì per farsi portare a Monteverico, ma per strada fecero uno scontro. Così adunque il mondo. Non è meraviglia che da loro si chiudano in casa per catenacci.
E adesso un brano soltanto dal capitolo paesane e uno dal capitolo donne di spade, perché il tempo stringe. Allora, nel capitolo paesane, io pensavo che si potrebbe leggere il capitolo sulle filandiere, Angela. In paese una volta che più la vita era estremamente dura, dice Meneghello, libera la nostra mano, duro lavoro dei campi, nelle officine, nelle botteguccie degli artigiani, delle filande. Le quattro filande erano diventate l'industria massima del paese. Ci andavano prima o poi tutte le donne del popolo, con orari, salari e condizioni di lavoro disumane, che oggi a noi sembrano quasi incredibile, quello che fin da quando la filanda andava.
Quando la filanda andava, c'era un fracasso alto e continuo di macchinari antiquati e in mezzo, come un lamento acuto, il canto delle filandiere stordite. Santa Madre, Dea, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Polenta e cipolla, polenta e anguria. Le filandiere uscivano a mezzogiorno e entravano alla cuca tra la mezza e il botto. Per questo breve lunch hour non tutte correvano a casa. Quelle che venivano da lontano si sedevano lungo i due marciapiedi di qua di là della strada. Dai cartocci di carta gialla tirarono fuori la polenta e lo stupefacente companatico. Oltre alle filiere vere e proprie sapevo che c'erano le squattine e le ingruppine, nomi di sogno, squattine, ingruppine. Non pareva credibile guardando queste donne e ragazze col colore dei bacchi da seta sul viso. Ristorate dopo una mattina di lavoro, tornavano dentro a lavorare alle bacinelle d'acqua bollente fino a sera, invocando in alte grida la Santa Madre del Cielo e chiedendole piaghe. La cura di bachi da seta era uno di quei lavori supplementari che si affidavano principalmente alle donne, perché non restasse l'ozio. Avevano solo da partorire fino a una dozzina di figli, da allevarne mezza dozzina, da cucinare per tutti, lavare, stirare, spazzare, rifare letti, vuotare i vasi, lavare, pregare per il marito, andare in chiesa e baruffare un po' con le vicine. Come riuscissero ad andare anche in Finlandia non ho mai capito. Alla sera facevano filò in campagna nelle stalle, in paese nelle cucine. Si divertivano le pigrone a fare la calza o addirittura a giocare la tombola, oppure le stalle sedevano sulla porta con le mani in mano a vedere la gente che tornava dalle osterie.
Scusate la così vivacità della serata, peraltro stupenda, grazie alla bravura delle nostre ospiti, ma ci dicono che occorre chiudere perché non ci sono i custodi e quindi lentamente.
Intanto mancava pochi minuti, va sì, bene così. No. Va bene, grazie a tutti.
Grazie a tutti. È stato un incontro straordinario.